Molto bene, amici e amiche, siamo in collegamento telefonico con Orazio Certoc. Lui è un attore, drammaturgo argentino-italiano, direttore della compagnia Teatro Nucleo con sede a Ferrara, nell'Emilia-Romagna. E 50 anni fa iniziava la propria avventura, ma certamente non è stato facile, soprattutto nell'Argentina degli anni 70, dopo c'era tanta violenza e certamente dopo il colpo di Stato del 1976 la cultura era ritenuta un nemico, proprio un obiettivo militare da annientare. La compagnia teatrale di Certoc, costretta all'esilio e dopo varie esperienze, si è stabilita a Ferrara e lì è cominciato un percorso, penso, incredibile, si potrebbe dire. Ho il piacere e l'onore di salutare al direttore di Teatro Nucleo, Orazio Certoc. Buongiorno, buonasera, come sta?
Buongiorno, tutto bene, qui c'è il sole oggi, quindi...
Sempre a Ferrara?
A Ferrara, sì, sì. Io viaggio domani per l'Argentina.
Va benissimo. Quindi questi 50 anni di Teatro Nucleo sembra fosse ieri o veramente sono state travagliate?
È difficile, guardando all'indietro, no? Sembra tutto ieri. La memoria fa strani giochi. No, diciamo, non è tra l'altro solo il mio o il nostro caso, quasi nulla ti è regalato, tutto te lo devi proprio costruire con le tue mani, se hai voglia, se hai la volontà, se hai la visione anche, sì. Se hai il desiderio.
Ma il Teatro Nucleo ha una caratteristica notevole, che è quella di interagire agli inizi con la questione dei manicomi, dopo con le prigioni. Perché questa sensibilità?
Ma è una questione, se si vuole, anche artistica, detta così. Il teatro è una cosa che si fa con la gente, no? Non si fa, c'è questa idea che tu lavori per, ma in realtà il teatro è soprattutto una relazione, cioè gli attori stabiliscono con gli spettatori e l'oggetto teatrale, lo spettacolo, diciamo così, è una cosa che si costruisce insieme. La compagnia, il gruppo porta certamente così, l'apertura del gioco, porta la tematica, porta così la parte strutturale, ecco, dell'idea che si vuole costruire. Però per lo spettacolo è necessaria una partecipazione, non direi fisica nel senso del movimento, ma certamente una partecipazione emotiva, una partecipazione importante dello spettatore, no? Che è l'altro 50%, per dirla in modo un po' banale.
Si potrebbe dire che il Teatro Nucleo, diciamo, è stato uno dei pionieri, diciamo, per integrare o nell'integrare la ricerca teatrale con un approccio terapeutico, sociologico, perché questo modo di fare teatro, sebbene uno lo capisce, però sembra diverso al teatro che uno va a vedere a una sala normale, per così dire, metto virgolette.
Sì, diciamo, quello che siamo abituati a vedere in una sala teatrale è il modo di far teatro, diciamo così, dalla fine del 600 in più. Sono, diciamo così, per essere larghi, gli ultimi 300-400 anni nei palcoscenici del mondo, dove in realtà il teatro si è soprattutto costruito come una struttura, come una parte della letteratura. Quello che siamo abituati a sentire, no? A teatro si va a sentire un testo, la maggior parte delle volte, no? L'importanza che ha in questo senso la parola è fondamentale. Noi veniamo, o perlomeno vogliamo pensarci, a una tradizione più antica, insomma è una tradizione che è andata sempre parallela a questa, che è la commedia dell'arte, no? Ovvero un teatro che si manifestava sulla gestualità, che non bisogna dimenticare che il dominio della parola è solo di recente esteso alle maggioranze. La maggior parte della gente, il cosiddetto popolo, governava poche parole e con quelle si doveva arrangiare. Quindi il teatro, per manifestarsi, doveva fare appello all'immagine, alla gestualità, al canto, insomma tutto quello tutto quello che non implicava delle barriere, delle distanze. E questo penso che ci ha avvicinato sicuramente ai luoghi dove vive un'umanità che non frequenta i teatri. La maggior parte della gente, non nascondiamocelo, anche se Argentina è certamente un paese che al teatro riserva un luogo di eccellenza, ma la maggior parte della gente al teatro non ci va.
È vero, è vero. E tu mi dici che domani ormai prenderai l'aereo per tornare in Argentina, un altro spazio, penso, perché sicuramente tu hai una visione del luogo diversa a quello che uno pensa, dice, io abito qua, io sono cittadino di questa città, di questo paese. Invece, secondo ho visto, tu sei uno che pensa che il posto di uno è dove c'è, dove sta.
Sì, dove sta la gente. Il teatro da sempre ha questa potenza, diciamo, questa potenza potenziale, no?
Sì.
Che in essenza è una cosa che con cui la specie umana comunica ovunque sta, ovunque tu vai nel mondo trovi una forma teatrale, che anche se tu non capisci la lingua parlata, no? Con la quale tu riesci a comunicare, tu riesci a capire, a creare relazione, no? E questa è la cosa che sempre mi ha attirato del fatto teatrale. Lo facevamo già in Argentina dagli inizi, sì. Anche prima di fondare il Teatro Nucleo, in altri gruppi. Il nostro pubblico di riferimento era giustamente, e non per questioni ideologiche, intendiamoci, o non solo, per questioni ideologiche e politiche, era il pubblico popolare, no? Certo. La gente dei barrios, la gente dei quartieri, la gente delle villas, gli operai, diciamo così, che avevano veramente pochissimo tempo e disponibilità per darsi al teatro. Noi andavamo a cercare quel pubblico lì,
certo.
Che diciamo così, che al teatro ufficiale o commerciale o strutturato non interessava.
Che voi, cari amici, sentite è Orazio Chertok, un attore, drammaturgo argentino, italiano, direttore della compagnia Teatro Nucleo, che in questi giorni ha compiuto 50 anni. Ci saranno delle presentazioni qui a Buenos Aires, ne parleremo più avanti in questa bellissima intervista, ma io ti volevo chiedere, perché sono tantissimi anni, io sono un po' romanaccio, scusa quando parlo l'italiano, sono tantissimi anni che tu fai questo mestiere, questa passione, si potrebbe dire, quella è la tua via di ricerca della felicità, diciamo, in ogni presentazione, in ogni idea, tu vai su quell'idea filosofica alla ricerca della felicità, quello ti mantiene vivo?
Sì, penso di sì, questo patto che si riesce a stabilire con gli spettatori ti dà una energia straordinaria, perché tu ti rendi conto che come attore hai questo privilegio, diciamo così, non tanto di quello che succede a te, ma di far accadere, no, nell'animus degli spettatori qualcosa di meraviglioso. Cioè, molti spettatori scoprono il teatro, un teatro che magari fino a quel momento lo avevano denigrato. La maggior parte della gente che noi incontriamo per strada, facciamo molti spettacoli in strada, in piazza, la maggior parte della gente che incontriamo lì all'inizio, tu gli dici, vengono a vedere che stai facendo di cose della televisione e il cinema, e dicono no, è teatro. Ah, teatro, boh, no, non interessa di principio. La gente pensa che il teatro non sia una cosa che lo riguarda. Poi scopre, comincia lo spettacolo quella sera lì e tu hai un pubblico devoto, no? È una meraviglia, è una scoperta, no?
Certo.
Di qualsiasi età, si crea una sorta di comunità per il fatto che tutti sono lì ad assistere al fatto teatrale, a farne parte, e questa meraviglia mi tiene vivo. In questo senso penso che valga la pena di lavorare. Il mio gruppo sa che adesso, per esempio, una parte del gruppo è in Calabria a fare spettacolo in un luogo che è un bene conquistato all'Andrangheta, alla mafia, no? Che è stato preso in consegna da dei ragazzi, che stanno provando a farlo funzionare come centro di recupero, come anche ci sono delle campagne, c'è delle olive, insomma, no? E noi abbiamo, ecco, ci hanno chiamato, andiamo là, facciamo spettacolo per questa gente, e io trovo che sia meraviglioso questo, no?
È importante. È importante perché vedo che tu hai il tuo gruppo pure questa sensibilità per l'umanità, per l'uomo, per cercare
sì,
attraverso...
Guarda che, sì, devo dire che è veramente egoista.
Sì, però tu...
Non è tanto per far del bene, ma per incontrare questa gente tu trovi ancora più energia di quella che avevi all'inizio. È molto strano, finisce uno spettacolo che magari è durato ora e mezza e tu hai sudato e così via, alla fine dello spettacolo il feedback, per dirla con questo anglicismo, la risposta del pubblico è così importante, così ricca, che tu sei ancora più forte di quando hai cominciato. Ecco, per analizzare, questo richiede studio, non è che te lo inventi un giorno dall'altro, si è dovuto studiare parecchio sull'antropologia, sul vincolo, sulla teologia, su come si stabiliscono le relazioni, questo ci ha portato alla psicologia, alla psichiatria, questo ci ha portato a incontrare della gente, per esempio abbiamo lavorato quando si poteva al tempo al Borda, no?
L'ospedale
di Buenos Aires, c'era Moffat, c'erano delle esperienze straordinarie all'interno di quel luogo incredibile che è un manicomio, e abbiamo imparato a costruire vincoli con persone che non parlano, con persone che non perché non parlino non comunicano, no? Abbiamo imparato a capire che ci sono delle persone che magari non possono oppure non vogliono parlare, però comunque creano comunicazione, no? Hanno, eccetera, eccetera. Questo è stata per noi una prima scuola. Quando siamo arrivati a Ferrara, perché il direttore dell'ospedale psichiatrico, che conosceva la nostra esperienza, perché era un collega di Basaglia che avevamo conosciuto in una sua conferenza qui al Borda negli anni 70, ci si era parlati, e Basaglia dice a questo direttore, che si chiamava Slavic, che stava provando a aprire il suo ospedale alla città, così a incorporare una dimensione umana che fino ad allora mancava, e dice Basaglia a Slavic: c'è questa gente, questi sanno lavorare, li ho visti, e noi eravamo lì, diciamo, all'incontro dei venti, senza niente.
Appunto su questo, sul viaggio in Argentina che domani comincia per te, perché hanno già iniziato le attività con diversi seminari nella provincia di Santiago del Estero, oggi comincia l'attività nella provincia di Catamarca durante il weekend, e parlavi tu di Franco Basaglia, e ci sarà questa conferenza il 20 novembre, conferenza che vivamente consigliamo al pubblico che ascolta la RAE, che dialoghi sul teatro e sulla salute mentale tra Emilia Romagna e l'Argentina, ricordando il lavoro di Franco Basaglia a 100 anni dalla sua nascita. E lì ci sarai tu, ci sarà Héctor Alvarelos, direttore del gruppo di teatro di strada La Runfla, ci sarà la dottoressa Liliana Ehrendorf, che in rappresentanza del foro
mentale.
E il dottore Leonardo Rodriguez Ogier dell'Istituto Gino Germani dell'UVA, e la dottoressa Lia Zottolà della cattedra di psicologia sociocomunitaria dell'UNSE. Quindi si ricorderà anche il lavoro e l'operato, diciamo, di Franco Basaglia in questa conferenza, no?
Sì, questo è l'obiettivo, insomma, non è mai sufficiente quello che si fa per ricordare e per capire come fu possibile allora a Trieste, a Basaglia e ai suoi colleghi del movimento di psichiatria democratica cambiare una situazione che sembrava immobile, impossibile. No? Tu hai detto alla gente per secoli che i matti sono pericolosi, no? che bisogna tenerli rinchiusi da qualche parte e basta, no? Che molti sono inguaribili, eccetera, eccetera. Insomma, c'è questo grave pregiudizio, e di colpo arriva un matto come Basaglia che dice: ma no, bisogna aprire, bisogna che questa gente va via da qui, perché sono dei lager, sono dei campi di concentramento, bisogna ridare i diritti umani a queste persone.
Infatti qua in Argentina, in tanti paesi, c'è questa esperienza, ad esempio nel campo della radio, della colifata, no? Della radio che
Certo,
facevano
come
gli
no.
interni del Borda, e c'è tanta audience che veramente gode con i loro discorsi, con i loro ragionamenti, diciamo. È un modo di integrare al 100% queste persone, quindi è una cosa positiva. E il tuo teatro pure fa questo?
E il nostro teatro si pone come un vincolo, come un modo di generare comunicazione. Non parte dal pregiudizio che noi attori siamo più di loro
Ho
pubblico. Noi
capito.
non siamo più di loro, non conosciamo. Noi siamo anche noi in cerca, no? Anche a noi i dolori del mondo colpiscono fortemente. Anche ognuno di noi è portatore di esperienze negative e prova a sopravvivere. Quindi, paradossalmente, si può invertire la situazione, cioè i matti, loro hanno parecchio da insegnare, loro
Sì.
sono riusciti a sopravvivere a situazioni che un comune mortale probabilmente non ce la farebbe, no? Conosciamo tantissimi,
Sì,
insomma, è gente che è riuscita in qualche modo a superare i disastri che sono accaduti nelle proprie vite, conservando un'umanità, un'apertura, un sorriso, uno sguardo aperto, no? E questo ci ha sempre conquistato, questo ci ha sempre interessato. Più che noi dare a loro niente, e più creare la possibilità no, di far sì che questa ricchezza venga fuori, che tutti ne possano fruire. E questo è un dato per niente demagogico, è proprio un dato
è
scientifico, un
scientifico.
dato
Chi parla è Orazio
oggettivo.
Chertok, direttore della compagnia Teatro Nucleo. Siamo veramente felicissimi qui alla RAE di averti con noi. Le attività continueranno, ci sarà la presentazione del Contro i Giganti, e tu l'hai definito come la metafora delle forze che ostacolano la trasformazione e che si trovano in molti campi diversi, dalla cultura alla società. Una lezione magistrale su Don Chisciotte e i suoi più temibili giganti si trasforma in un'esperienza etica, estetica e politica che permette di vivere il fatto che il teatro non solo rappresenta la realtà, ma aiuta a trasformarla. Di questo stiamo parlando, no?
Sì, in effetti questa ossessione per il romanzo di Cervantes, che coltivo da moltissimi anni, per questo straordinario romanzo, che devo dire ha conosciuto una strana fortuna, è uno dei romanzi più pubblicati nel mondo, più tradotti, no? Però meno letti. Leggere il Don Chisciotte è una vera avventura, è difficile, soprattutto. Immaginiamoci chi non parla la lingua spagnola,
Certo.
per chi ha il dono o la ricchezza di conoscere quella lingua, è comunque difficile perché è uno spagnolo del 600 che implica, ecco, questo è già un primo ostacolo. Ma soprattutto questo romanzo ha conosciuto una così. Ecco, piuttosto conosciuto per la lettura che ne hanno fatto nel Settecento i romantici. No? C'è questa immagine che viene diffusa del Don Chisciotte come un vecchio pazzo fragile che crede che si insognano questi sogni, che confonde i sogni con la realtà. Ebbene, nulla, e soprattutto è un perdente, è uno che crede di vedere le cose, crea degli scontri e perde sempre.
Sì.
Ebbene, nulla di tutto questo accade davvero nel romanzo. E questa è la prima scoperta che uno fa leggendo. No? Per essere, se volete, un po' scientifici, Don Chisciotte, nel momento in cui si autonomina Cavaliere Errante o viene nominato Cavaliere Errante, nella prima e seconda parte del romanzo affronta 40 conflitti.
Madonna,
Sono 40.
sì, solo qua.
Risulta vincitore nella metà. No?
E
Pensa a te.
questo sarà presentato il 29 novembre, pure lì invitiamo e consigliamo vivamente di partecipare, perché sono delle esperienze che evidentemente uno deve non perdersi, per così dire, in qualche maniera. Sono 50 anni del Teatro Nucleo, Salute Mentale, Arte e Comunità. Io, Orazio, ti voglio ringraziare la tua generosità del donare il tuo tempo per parlare un po' con noi e ti faccio l'ultima domanda che ha a che vedere con questa situazione. Tu sei una persona compromessa, diciamo che capisci qual è la realtà in questo mondo che parliamo un po' di pazzia, metto virgolette, ma questo è un mondo pazzo. Anche l'Argentina, penso che quando tu rientrerai dopodomani troverai una situazione che sarà oggetto di studio, immagino.
Diciamo così, come dice il tango, che il mondo fuori sarà una porcheria, te lo sei. Il mondo è già così, non solamente adesso, ma ha questa brutale tendenza, no, a scegliere il male, a scegliere il dolore, ecco, io penso che il teatro deve impegnarsi, se non altro per non peggiorare le cose,
Certo,
no?
certo.
E quel poco che possiamo fare noi, tra virgolette, artisti, credo che ci sia riservato quel ruolo lì. Abbiamo la possibilità di utilizzare questo strumento, dobbiamo portarlo là dove è più necessario. Per quello, per esempio, andiamo in carcere, no? E ormai l'anno prossimo saranno 20 anni che a Ferrara abbiamo aperto un teatro nel carcere di Ferrara, dove lavorano i detenuti che diventano attori, che fanno spettacoli per le scuole, per la città, insomma, si è instaurata una sorta di circuito positivo, no? Dove il pubblico va in carcere a vedere gli attori che rappresentano spettacoli teatrali.
Questo è
Era una
straordinario, straordinario.
scommessa quasi impossibile quando abbiamo cominciato, non ci credeva, ci credevano in pochi. Però ce l'abbiamo fatta, no? Questo per me è una specie di miracolo. Stiamo andando. Devo dire, in Argentina noi abbiamo conosciuto esperienze importantissime in questo campo di teatro nel carcere, no? C'è Salvatablas di Sebastián Carreras, un gruppo che applica lo psicodramma di Pavlovsky, per esempio, in gruppi di detenuti. È una, diciamo, per dire, no? Non è che. Noi abbiamo imparato molto dal loro lavoro, siamo venuti nel passato altre volte. Non lo so se mi estendo troppo. Sì, 50 anni, devo dire, parte delle presentazioni che stiamo facendo adesso nel nord, a Santiago e a Catamarca, sono
Esatto.
portate avanti da mia figlia, Natasha. Certo che ha avuto come fortuna o sfortuna, non si sa, quella di nascere nell'ambito di una compagnia teatrale, mia compagna che non c'è più. Sul mondo adesso Cora Herndon,
Sì.
la sorella di Lilian, diciamo così, del foro di salute mentale argentino. Lei è un'attrice bravissima, sta guidando i seminari, ed è parte molto importante per noi, perché siamo la vecchia generazione, vedere che no, è importante che le nuove generazioni si
Ecco,
impadroniscono di quel.
sì. Io ti ringrazio ancora. Dicevamo che 13 novembre è stata la presentazione nella Facoltà di Umanità, Scienze Sociali e della Salute a Santiago del Estero. In questo fine settimana ci sarà San Fernando del Valle di Catamarca. Il 20 novembre l'invito, no? L'invito qui a Buenos Aires, alla conferenza 50 anni del Teatro Nucleo Salute Mentale, Arte e Comunità. Lì con la presentazione di Orazio Certo, chi sta con noi questa mattina, 20-21 novembre, più presentazione. Tutto questo troverete nel sito web di RAE, Radiodifusione Argentina all'Exterior, con tutto il cronogramma per poter partecipare. Orazio, noi vorremmo ringraziarti ancora, inviarti un abbraccio, in bocca al lupo e ci vedremo qui a Buenos Aires.
Benissimo, grazie a voi e a chi sta ascoltare, grazie.
Il saluto cordiale.
Buona giornata.
Orazio Certok, buona giornata Orazio. Orazio Certok, attore, drammaturgo argentino-italiano, direttore della compagnia Teatro Nucleo con sede a Ferrara, nell'Emilia-Romagna. 50 anni fa iniziava la propria avventura e fino ad oggi non si è fermato.